piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti.
Twitter ha sospeso e cancellato definitivamente l'account dell'inquilino della Casa Bianca, anche perché è il suo principale mezzo di comunicazione e di propaganda.
La decisione di Twitter di bloccare Donald Trump definitivamente, come sappiamo, non è piaciuta a molti attori internazionali, a cominciare dai leader europei. Abbiamo visto una dura posizione da parte di Angela Merkel, ad esempio, che ha detto chiaramente che non spetta ai social network ma ai legislatori regolamentare così fortemente la comunicazione di attori politici del peso di Donald Trump. Ugualmente anche ha fatto scalpore la dichiarazione del ministro delle finanze francese Le Maire, che ha parlato addirittura di oligarchie digitali riferendosi al ruolo di Twitter.
Devo dire che tutta la gazzarra che abbiamo seguito di Capitol Hill è qualche spunto di riflessione al di là della politica americana ce l'ha posto. E ce l'ha posto su un dominio e su un campo di attenzione che riguarda ognuno di noi personalmente, individualmente. È la nostra espansione digitale. È quella inaspettata soltanto una decina di anni fa possibilità che ognuno di noi di avere una declinazione epica della propria esistenza, dal più sconosciuto e anonimo dei cittadini fino al presidente degli Stati Uniti, la persona probabilmente più importante e potente del mondo, più o meno a secondo dell'epoca, abbiamo la possibilità di esprimerci in maniera immediata ed essere seguiti, percepiti e interagire con un potenziale bacino di quasi 2 miliardi di esseri umani. Qualcosa che tutti i grandi indicatori, immaginatori di futuro, profeti, non avevano nemmeno lontanamente immaginato. Anche i grandi espertoni di internet 10 anni fa non immaginavano che la vera deriva della nostra fase di evoluzione digitale sarebbe stata la dimensione individuale estremamente potenziata che ogni essere umano avrebbe grazie ai social network. Ora cosa è accaduto? È accaduto che uno di questi tantissimi utenti, che è una stringa di codice informatico per chi gestisce social network, non a caso è un uomo ricco, potente, con anche un momento importante la sua vita, presidente degli Stati Uniti. Accade un imprevisto nell'avvicendamento tra un presidente e l'altro, e il presidente uscente usa i social network, come ha sempre usato, per esprimere il proprio dissenso, e in particolare nella situazione contingente per aizzare, incoraggiare, fiancheggiare, insomma dare in qualche maniera un sostegno a Toro Seduto e la banda dei rivoltosi che aveva occupato appunto il palazzo di Washington, dove diciamo è la sede del governo degli Stati Uniti. Cosa è accaduto? È accaduto che alcuni dei padri fondatori di questo grande sistema di espansione individuale e di collettiva macchina di interazione tra gli esseri umani, ripeto, fenomeno inimmaginabile e che ha un assoluto primato nella storia dell'umanità, dal Big Bang a oggi, decide che Trump gli sta sulle palle e quindi gli annulla l'account. Trump non può più twittare, e poi a catena succede una serie di eventi che oggi analizzeremo, per cui Trump, che in realtà se volesse potenzialmente potrebbe comprarsi il più grande network televisivo americano, se volesse, però non può twittare e non può, diciamo, continuare a muoversi sui social network. Questo crea un problema. Se fosse caduto a Gianluca Nicoletti, a Fabrizio Intonti, a Alessandro Chiappini, nessuno se ne sarebbe assolutamente sbattuto. Succede al presidente degli Stati Uniti, qualcuno comincia a porsi qualche domanda. Diciamo, saltiamo la fase delle tifoserie, perché naturalmente a chi Trump sta sulle palle dice che bello, finalmente il puzzone non può più twittare. e la risolve così. Chi si sente visceralmente trampiano improvvisamente vede un uomo ricco, potente, spocchioso, che in realtà ha un potere di acquisto immenso, come un poveretto derelitto che non può twittare, povero Trump non può twittare. Qual è la posizione che possiamo avere? Ma possiamo tranquillamente pensarla come vogliamo. Io avevo scritto un pezzo su questa vicenda, naturalmente dal solo titolo la gente mi ha penalizzato come un nemico della democrazia. Qualcuno cita a sproposito una frase ormai consunta, l'abuso viene fatta, attribuita a Voltaire, che Voltaire non si è mai sognato di dire, anche se riassume un po' il suo pensiero: anche se non condivido quello che dici, farò di tutto perché fino alla morte o che tu possa dirlo. Cazzata totale, nel senso che non sono nemmeno d'accordo, sinceramente. Se non condivido quello che dici, spero che tu non possa dirlo, sinceramente. Questo, ognuno pensa questo. Vogliamo farci belli quando ci fa comodo, citiamo a sproposito uno pseudo Voltaire. Il problema però dobbiamo porcelo. In questo momento noi siamo in mano a 3 o 4 nerd attempati sui 45-50 anni, che hanno avuto delle brillantissime idee e hanno messo a disposizione una macchina che ci diverte, ci piace, ci conforta, ci risolve anche il problema della solitudine, il problema della carenza di contatto fisico, ci risolve tanti problemi, ci accelera i nostri acquisti, ci fa sentire importanti, ci permette di avere l'illusione di poter esprimere pareri, perché possiamo scriverlo su un social network, scrivere anche che ci sta sulle palle il Papa o il Presidente degli Stati Uniti e quindi nessuno ci dice nulla. Insomma, ci dà un'espansione esagerata della nostra esistenza. Finché ci fanno divertire, ci piacciono, siamo ben contenti di affidare a loro quella che è la nostra anima, riassunta nella nostra potenzialità digitale. Quindi basta che noi consumiamo, basta che noi ci muoviamo, basta che noi interagiamo, ci muoviamo, poi loro ci fanno divertire. Ma un domani che uno di loro decide che Trump gli sta sulle palle, Trump non twitta più. A qualcuno può star bene, a qualcuno può star male, ma fino a che punto potrà essere la nostra capacità di esprimerci, la capacità generale di esprimerci dell'umanità, in mano a 3-4 persone che vivono in una totale vacatio legis, nessuno può regolamentare, può decidere, visto che è roba loro se questi possono attaccare o staccare la spina a chi vogliono? Beh, mi sembra un progetto interessante e una prospettiva che in fondo deve analizzare ognuno di noi. Quindi 800 24 00 24, vi ponete il problema che una parte fondamentale del vostro esistere, del vostro relazionarvi, è in mano a 3-4 persone nel mondo che possono decidere in ogni momento di staccarvi la spina?
15 dicembre la Commissione europea è riuscita a presentare al Parlamento e ai vari paesi stati membri due precise proposte. Si chiamano Digital Services Act e Digital Markets Act. Il primo regolamenterà quelli che sono appunto i vincoli che dovranno seguire i giganti del tech, il secondo è più legato alle regole di concorrenza. Entrambi vogliono creare uno spazio digitale più sicuro per tutti noi, anche come utenti, perché le regole attualmente in vigore risalgono al 2000, quando internet era uno stato un po' più ibrido iniziale, sperimentale e anche forse meno pericoloso.
Abbiamo saccheggiato questi due servizi di apertura, la Sky TG24, il primo era un blob su tutte le news rispetto alla querelle Twitter-Trump, il secondo è la proposta della Commissione europea per regolamentare appunto questa sorta di terreno vastissimo ma non regolamentato, che è quello della gestione della possibilità individuale di esprimersi. Andrea Rossetti, buongiorno.
Buongiorno, ciao Gianluca.
Allora, Andrea Rossetti, ricordo, è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, è una delle prime persone che in Italia si è posta, ormai ci conosciamo da 10-15 anni, ne parlavamo poco fa, si è posta il problema che è tutto divertente, bello, fantastico e innovativo, però a un certo punto è importante che qualcuno regolamenti questa sorta di realtà parallela che sta prendendo posizione ogni giorno. Andrea Rossetti, come nostro, diciamo, scrutatore inviato spia, si è fatto un giro e ci fa un po' un punto di quella che è la situazione rispetto al problema che abbiamo posto. Prima domanda, Andrea: è grave anche se a qualcuno può far piacere, dice finalmente Trump non può aizzare più Toro Seduto e gli altri, che però Twitter, pagandolo forte, perché poi la borsa lo sta penalizzando, nella persona di Jack Dorsey, che poi è un signore simpatico, divertente, molto new age, salutista, c'ha un sacco di qualità, però decide un giorno di staccare Trump. E questo cosa comporta poi nel futuro delle nostre aspettative di continuare a avere la libertà di esprimersi?
Non lo sappiamo, no? Perché come dicevi tu giustamente, adesso noi siamo ancora in mano ai fondatori, no? I fondatori di queste grandi strutture informatiche sono ancora in vita, sono persone di cui tendenzialmente condividiamo le idee e che hanno in questo momento l'interesse ad appoggiare questi venti, insomma, antitrampiani che circolano, ma noi non sappiamo banalmente cosa succederà tra 10 anni, tra 20 anni, quando queste persone saranno andate in pensione o saranno scomparse o si dedicheranno, come sta facendo Bill Gates in questo periodo d'altro. E cambierà ad esempio l'amministratore delegato piuttosto che il consiglio di amministrazione. E lì non lo sappiamo, perché se a questo punto ci troveremo, che so, un consiglio di amministrazione di ultradestra, allora noi saremo contenti se verranno tacitate tutte le voci di sinistra o liberali in qualche modo. Ovviamente no. Quindi dobbiamo stare molto attenti, insomma, perché appunto è veramente una soddisfazione momentanea questa che possiamo avere, perché insomma colui che molti di noi non trovano simpatico è stato zittito. Ci dobbiamo domandare cosa avverrà sul lungo periodo, anche perché quello che abbiamo imparato negli ultimi in realtà 6 o 7 anni è che questi strumenti hanno una potenza incredibile, un'influenza incredibile per quello che riguarda le decisioni delle persone, no? Insomma, l'influenza che hanno avuto sia sulle elezioni di Trump nel primo mandato sia per la Brexit è ormai una cosa che insomma viene discussa ormai a livello accademico, ma è una cosa consolidata, insomma c'è sicuramente stato un impatto, bisogna capire quale e se sia stato effettivamente determinante, ma negarlo è assolutamente impensabile.
Teniamo anche nella, conto, diciamo, che nella politica italiana, più modestamente, comunque diciamo che il cambio degli ultimi 3 anni delle linee di gestione governativa è stato molto affidato anche a un uso a volte spregiudicato che è stato fatto dei social network, spregiudicato dico perché usando bot, usando sistemi di diffusione non più umani, capito? Comunque è stato fatto,
sì,
quindi ha un senso.
Il semplice fatto che il premier Conte più volte sia intervenuto con una diretta su Facebook e non in televisione, a me sembra molto significativo, no? Perché comunque anche la politica italiana ha capito che questi strumenti sono molto più pervasivi del TG delle 8, no? Su canale 5 piuttosto che,
ecco,
sulla,
diciamo,
Rai.
Questa è una cosa, una riflessione infatti mi era sfuggita. Noi abbiamo in quest'ultimo anno di emergenza un Presidente del Consiglio che le comunicazioni importanti e rituali, periodiche che fa ai cittadini le fa attraverso Facebook. E poi Facebook venga ripreso dal TG1 e comunque sembra una diretta al TG1, va bene, ma l'origine è Facebook.
Esatto, che è veramente bizzarro, no? Io mi aspetterei il contrario, cioè la diretta la fa la Rai, che alla fine è ancora una televisione di Stato, che viene ripresa da Facebook piuttosto che da altre fonti, da altri social network. Invece no, qui è esattamente il contrario, ed è davvero strana questa cosa, no? Ma a me sembra davvero bizzarra. Teniamo conto appunto che sia Trump ma anche alcuni politici italiani hanno usato Twitter come quasi uno strumento per porre norme.
Ti faccio,
no,
un esempio, scusa, ai limiti del paradosso. Metti che domani Zuckerberg dica Conte mi sta sulle palle, da oggi non, esatto, gli stacco l'account. Questa ritualità dovrebbe essere in qualche maniera compromessa e cambiata. È un paradosso,
certo,
però.
Assolutamente, certo, ovviamente sì, potrebbe anche essere un bene questo, cioè supponiamo che anche i social network a un certo punto decidono, no, che tutte le figure istituzionali non possono parlare su Twitter, su questi social network, ma tutte a questo punto, no? Quindi nessuno che ricopre una carica politica di un certo livello può twittare o fare dirette su Facebook. Potrebbe essere anche una soluzione interessante questa, è ovvio che non hanno nessun interesse a farlo, né Twitter né Facebook, no? Perché? Ma perché queste persone hanno comunque centinaia di migliaia, se non milioni, beh addirittura Trump aveva 88 milioni di follower, no? Quindi effettivamente se tutti questi se ne andranno da Twitter, non dimentichiamolo, è piccolo rispetto a Facebook, è piccolo, no? Cioè nel senso che ha qualche centinaia
di milioni
di utenti.
Ma infatti la borsa ha reagito in maniera punitiva nei confronti di Twitter,
certo,
cioè, tu
certo,
stai perdendo valore se ne vanno via 80 milioni,
esatto,
di persone.
Esattamente, invece stanno acquisendo valore, o almeno spero di acquisire valore, no? tutti questi strumenti che sono stati messi velocemente in atto, sono stati tirati su insomma velocemente per dare una risposta a coloro che appunto non sopportano più Twitter piuttosto che Facebook, perché è vero che in questo momento sono basati su donazioni dei loro iscritti, ma è anche vero che in passato hanno cercato come tutti di monetizzare i dati degli utenti, no? Sto parlando di Gab, no? GAB, questo il social network che è l'unico di estrema destra sopravvissuto, perché Parler, no, che era quello a cui si è iscritto anche Salvini qualche giorno fa, è stato chiuso, non viene più diffuso sui principali,
certo,
market,
è stato tempestivo. Salvini si è iscritto a Parler, lo ha annunciato in maniera entusiastica, è stato chiuso dopo poche ore, mi pare, una cosa del genere.
Sì. Ed è stato, no, questo è importante spiegarlo, è stato radicalmente chiuso, nel senso che non semplicemente non si trova più l'app, no, nel Google, nell'Apple Store o sul Play Store, ma Amazon, che era quello che forniva i server, cioè forniva l'infrastruttura tecnologica perché Parler potesse funzionare, gli ha tolto questi server, cioè Parler non esiste più fondamentalmente.
Spieghi,
no?
Cos'è Parler, perché non è detto che tutti debbano saperlo, perché se ne è parlato questi giorni appunto.
Sì, è questo social network che aveva una forma vagamente simile a Facebook, che appunto era stato fondato qualche mese fa, se non ricordo male, era un'app molto simile appunto a Facebook, che si poteva scaricare, ci si poteva scrivere anche sul web, si poteva usare anche tramite web, tramite browser normalmente, e appunto si era venduto come social network, no, della destra americana, infatti molti si erano iscritti, anche ne aveva parlato anche Trump proprio in questi giorni. Ma a questo punto è stato letteralmente chiuso, perché si appoggiava la tecnologia, l'infrastruttura tecnologica era quella di Amazon, cioè Amazon affittava i suoi server a Parler per funzionare, e Amazon ha deciso che Parler, violando le norme, no, di Amazon, non poteva più utilizzare i suoi strumenti a potenza di calcolo del web di Amazon.
Quindi alla fine sono sempre gli stessi che decidono, come vedi. Io posso anche inventarmi il social network di Melog, bandiera di libertà e di libero pensiero, ma se poi da qualche parte devo appoggiarmi perché funzioni e non sia soltanto una chiamata al citofono di 10 amici, e devo fare i conti con i grandi colossi che decidono ancora una volta. Allora, noi ci fermiamo un istante, ci sono già tantissime telefonate, poi entriamo nello specifico della domanda che siamo fatti all'inizio assieme al professor Andrea Rossetti. Ma vi rendete conto che in realtà in questo momento non c'è un'autorità superiore che può decidere che in realtà vada regolamentato in qualche maniera il potere immenso che hanno 3-4 persone? Possono starci anche simpatiche o antipatiche, che però sono loro che decidono. Altrimenti torniamo a 10 anni fa, che bisogna alzare il telefono, bisogna chiamare le persone, mandare delle lettere e muoversi come ci si muoveva in tempo che è molto arcaico. Tra poco.
Melog.
Vedo già tanti messaggi, al di là del fatto di Trump, leggo i commenti su Melog, ha parlato al nostro luogo di discussione su Telegram, è chiaro, una cosa è aizzare popolazione a dare l'assalto al palazzo del governo nella figura del presidente degli Stati Uniti, una cosa è un comune cittadino che può anche scrivere delle cose improprie, la proporzione non esiste, però rimane il principio che qualcuno può decidere o non decidere, e questa decisione naturalmente non è una decisione basata su un principio di equità, ma è basata su un punto di vista ideologico, indubbiamente, a qualcuno può piacere o può non piacere, ma è così. Al momento magari piace a molte persone che Trump non abbia potuto più twittare quello che twittava, ma oggi tocca a Trump, domani potrebbe toccare a qualsiasi altra persona in cui noi confidiamo la possibilità di dare messaggi di pace, di distensione, di benessere per l'umanità. Sento qualche ascoltatore e poi riprendiamo con Andrea Rossetti. Leonardo, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, come al solito è una visione estremamente precisa di quello che è la situazione mondiale. La ringrazio per avermi fatto.
No, ma guardi, la ringrazio per il complimento, io ho una visione confusissima. Mi appoggio a persone competenti come Rossetti e faccio delle domande sulle mie curiosità che rendo pubbliche, non le mie certezze, non ho nessuna certezza. Prego, vada avanti.
Una persona che mette a fuoco le cose, credo che fa piacere per i cittadini, non tanto per me. Io credo che veramente sia vergognoso il fatto che qualcuno possa cancellare qualche cosa in quando lo ritiene opportuno, indipendentemente da tutti quelli che sono gli sviluppi che ci possano essere. E magari assistiamo a situazioni in cui sono delle pubblicazioni semplicemente vergognose, dannose per qualunque persona, e nessuno si prende la briga di poter bloccare certe pubblicazioni. Io te ne vengo veramente una cosa assurda, è vergognosa. Forse i governi dovrebbero intervenire, perché come fanno
ecco, lei adesso, lei ha fatto una domanda che girerò Rossetti fra un istante. Sì, i governi, chi è che può dire il limite territoriale di competenza di un governo è sorpassato dal fatto che, se parliamo di rete, di social network, questi confini sono tracciati in maniera diversa. È come se fosse creata una realtà, una dimensione parallela a quella che abbiamo concretamente vissuto dall'origine dell'umanità fino alla nostra percezione attuale, capito? Che non ha confini. E non si sa ancora chi in questo territorio sconfinato e tutto sommato è privo di una di un principio giuridico che vale per tutti, che vale per gli stati geografici concreti, possa metterci mano. Sentiamo Ivano, poi sentiamo Rossetti. Ivano, buongiorno.
Buongiorno Ivano. Nicoletti.
Sì, l'ascolto.
Niente, io volevo solo ribadire un concetto, che nessuno è obbligato a partecipare, a scrivere, è una libera scelta di ogni cittadino. Quando io ho deciso di iscrivermi a Twitter o a Facebook o qualsiasi altro social network, ho firmato un contratto. Uh-huh. E questo contratto mi dice che certe cose non si possono dire, oppure atteggiamenti particolari sono vietati. Per cui non vedo tutto questo problema. Se ci sono delle regole, le regole sono state disattese, è giusto che venga cancellata.
Sì, diciamo che sono principi un po' elastici. In molti casi la censura viene effettuata da un algoritmo che funziona su delle parole chiave che possono essere ambigue, o delle immagini. Sono state oscurate opere d'arte semplicemente perché la percentuale di pixel che determina la nudità era superiore a quella al genere tollerato. Era magari una foto d'arte, un'opera d'arte o una statua. Come il principio per qualcuno era più che legittimo che quelle persone rivendicassero delle elezioni truccate, e questa fetta di umanità a questo punto qual è il principio decisionale che dice che debba non avere possibilità di esprimersi, anche se magari siamo tutti convinti che fosse un'enorme cazzata. Andrea Rossetti, queste due domande diciamo sono complementari. Primo, chi decide, quale autorità ha competenza territoriale in un territorio che non ha confini? Seconda cosa, i principi che applicano comunque questi padri fondatori, fermiamoci alla loro esistenza, che perlomeno per altri 2 o 3 decenni ancora ci saranno loro, perché sono tutti giovani. Ecco, chi decide il principio per cui una cosa è trasmissibile, dicibile o è indicibile?
Allora, chi legifera è il vero problema, no? Perché ovviamente come vale per tutte le multinazionali, no? Quindi quelle aziende che hanno ovviamente campi su più di una nazione. Noi facciamo parte, grazie al CEO dell'Europa, l'Europa sono 800 milioni di persone, e di conseguenza le leggi che vengono emanate in Europa hanno un certo impatto sul mercato. Tant'è che il GDPR, no? La legislazione europea è entrata completamente in vigore nel 2018, sta avendo un impatto a livello globale, nel senso che moltissimi stati, la Cina compresa, si stanno adeguando stanno ponendo norme simili a quelle europee, perché effettivamente l'Europa è forte in queste cose. È chiaro però che sono atti normativi che devono essere compiuti da ogni singolo Stato, no? Ciò che viene deciso in Europa non vale automaticamente in Cina piuttosto che negli Stati Uniti, e quindi qui o c'è un movimento mondiale, ma letteralmente mondiale, che porta gli Stati a produrre queste norme, oppure avremo sempre difformità normative, magari non negli Stati, no, del primo mondo, ma negli stati del secondo e del terzo mondo.
Non
no,
c'è nemmeno una interpretazione unanime di come salvaguardare le proprie frontiere. In Europa ci sono stati che ancora si muovono in maniera autonoma, anche nel non rispetto totale dei principi umani, o viceversa, ci sono degli stati che fanno operazioni e prendono decisioni che gli altri non condividono. Pensa come sarà difficile trovare un unanime consenso su una materia che in sé è impalpabile, in teoria è basata soltanto sull'interpretazione, Guarda che sembra quasi impossibile, arriveremo al punto che, a meno che non ci sia un atto di forza generale, ma atto di forza significa l'invasione con le truppe dei server di Twitter, Facebook e via dicendo, e imporre un principio generale, solo con un'azione di forza può essere ottenuta, che nessuno si augura. La trovo difficile.
Sì, o comunque magari senza azioni di forza bisognerebbe trovare il modo di avere sanzioni che siano effettivamente pesanti per questi, no? Cosa che il GDPR fa, ad esempio, no? Perché? Perché c'è questa grande attenzione ultimamente di tutti i grandi player mondiali?
Ma già è difficile fargli pagare le tasse, capisci? Già è difficile fargli pagare le tasse.
Allora, le tasse è una cosa incredibile, cioè completamente sfuggita. Questa cosa c'è veramente, non si era capito, no? Perché questi, per molto tempo, questi già abbiamo creduto, ma io mi ci metto in mezzo, per carità, che effettivamente questi fossero in qualche modo una forza del bene, no? Ok, quindi che agissero nell'interesse privato, ma anche per il bene comune.
Ti ricordi qualche paraculo locale che propose Internet, il Nobel della pace a Internet?
Certo, sì, ma sì,
oggi le ridiscuterei di questa roba qua, capito?
Fu ripreso a livello mondiale questa cosa addirittura, no? Ebbe anche una certa eco in tutto il mondo, e è un po' una sciocchezza allora, come insomma chi studiava un po' queste cose capiva, ma adesso ne abbiamo chiaramente la dimostrazione, no? Internet non porta la pace da nessuna parte, anzi in alcuni posti accentua le misure di censura che i governi dittatoriali portano avanti, insomma, no? Cioè Internet è libero, ma perché è libero lo Stato che c'è dietro? Se io ho dietro uno Stato di tipo dittatoriale, anche Internet, anche Twitter, insomma, tutti i servizi che possiamo usare diventano effettivamente non liberi, controllati.
E ti dirò di più, non c'è nemmeno l'utopia di creare delle piattaforme autonome parallele.
No, esatto.
Al tempo delle radio libere, le radio libere comunque trasmettevano in onde corte, magari andavano in un'isola a largo delle acque territoriali, potevano trasmettere e già era un motivo di libertà. Oggi la piattaforma libera non può più esistere, perché da qualche parte deve appoggiarsi e il mare è controllato.
Esatto, questo è un punto importante, no? Perché ad esempio questo sito Gap, no? Questo social network appunto di estrema destra, Gap, che è nuovo, che ha molti iscritti, adesso è lentissimo. Perché? Perché negli ultimi due giorni ha avuto un sacco di iscritti, si basa su un sistema di server suo, è autofinanziato ed è lentissimo, gli aggiornamenti avvengono ogni ora addirittura, quando io su Facebook no, ho aggiornamenti istantanei praticamente, credo ogni secondo o addirittura meno, no? È chiaro, perché quello che ci vuole per fare queste cose, ci vuole una potenza di calcolo che ha in mano pochissimi attori al mondo, ah, appunto, peraltro principalmente Google e Amazon, no? Questi due fondamentalmente. Se questi chiudono,
guarda che interessante questo pregati. Che stai dicendo, che a questo punto noi vediamo una sorta di transumanza di esuli, la grande piattaforma dà una sua connotazione ideologica ben precisa, e quindi come se fossero dei mazziniani che fuggivano dall'Italia, andavano a rifugiarsi in Inghilterra per essere ospitati perché avevano delle idee, oggi diciamo gli ultra di destra che sanno che non sono graditi nelle grandi piattaforme fanno la loro piattaforma, ma fanno una vita molto grama perché non possono avere la stessa facilità di trasmissione. Pensa a un social network che si aggiorna ogni due ore, è come se non esistesse praticamente, che avrebbero nelle grandi piattaforme. Ammetti che questa è una cosa unica e la prima volta si discute in questi termini nel campo appunto, nella storia dell'umanità, non è mai esistita una cosa del genere.
No, assolutamente, assolutamente. L'altra grande rivoluzione analoga è stata la stampa, no? La rivoluzione inavvertita, come è stata chiamata, no? Perché la stampa ha radicalmente modificato il modo in cui la cultura si è trasmessa da una generazione all'altra, no? Rendendo a un numero molto maggiore di persone disponibili informazioni che prima erano per pochi. E qui sta avvenendo la stessa cosa. Noi ne stiamo parlando molto, no? A differenza appunto dell'innovazione della stampa, questa è una innovazione su cui stiamo parlando molto, ma in realtà stiamo decidendo poco, perché non abbiamo ancora capito davvero fino in fondo la portata dell'innovazione. Ripeto, quando noi ci siamo conosciuti, no, era la metà degli anni 2000, 2006, 2007.
Ci giocavamo con Second Life, che sembrava chissà cosa.
Giocavamo con Second Life, eravamo entrati in Facebook, ma francamente nessuno aveva previsto che un simile peso avrebbero, o nessuno insomma dell'opinione pubblica, nessuno di noi che si occupa di queste cose in maniera, diciamo così, insomma un po' superficiale, no, dal punto di vista sociologico più che tecnico, aveva previsto un tale impatto di queste tecnologie sulla capacità decisionale degli esseri umani, no? Quindi la possibilità di influenzare letteralmente le elezioni, come sembrano che abbiano. Non dimentichiamo anche Obama, nel secondo Obama, la seconda elezione di Obama è stata basata su una campagna elettorale fatta in base ai dati raccolti dagli utenti, no, non dimentichiamo, perché adesso, insomma, noi parliamo sempre di Trump, ma il primo ad usare veramente questi strumenti in maniera pesantissima è stato Obama nel 2012 per la sua rielezione. No, quindi effettivamente è un metodo che alcuni statistici, alcuni che si occupano di queste cose, avevano capito, hanno applicato, ma la consapevolezza noi che siamo gli utenti finali ce l'abbiamo, appunto, ma anche io che mi occupo di queste cose, questa consapevolezza ce l'ho, a migliore delle ipotesi, da 7-8 anni, e probabilmente sto esagerando, no? Perché veramente prima non si capiva, si intravedeva qualche cosa, no? Forse si annusava un po' il pericolo, ma sinceramente non si immaginava questa cosa, questa pervasività e questa capacità di influenzare l'elettorato. Guarda, parlai ad esempio adesso, no, per il GAB, ad esempio adesso giù, ho cercato di rinnovare la pagina, no, questo social network non mi si aggiorna la pagina. Perché
cosa accade in questo social network, diciamo, delibera ogni tipo di...
Sì, c'è di tutto, commenti fortemente antisemiti, ritirano in ballo ancora la Clinton, poi ci sono, siamo ovviamente Facebook e questi, no, Twitter è comandato da un comunista, insomma tutte cose veramente, fonti citate senza nessuna attendibilità.
Però, diciamo, questo da libera possibilità di scambio di idea, chi è convinto che ci siano la setta dei che si mangiano, bevono il sangue dei bambini per essere immortali, cose del genere. Allora, noi ci fermiamo ancora un istante, vi do uno stimolo per l'ultima parte di questa trasmissione. Immaginate che nel periodo anche di egemonia del controllo delle testate giornalistiche, comunque un foglio clandestino potesse essere stampato e distribuito, potesseci una maniera vessatoria e poliziesca di chiudere la stampa clandestina, di punire e imprigionare le persone che facciano informazione alternativa. Oggi è molto semplice, incruento e apparentemente pulito, basta spegnere l'accesso a un server e tutto ritorna come prima. Ci fermiamo un istante.
Melog
800240024. Stiamo facendo una riflessione sulla contemporaneità, su come sta cambiando anche il principio di libera espressione del pensiero, di editore, di controllo del pensiero, di regole e di deontologia nell'esprimere il proprio pensiero. Franco, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Senta, io sono uno di quelli sospesi da Facebook attualmente.
Che aveva fatto? Cosa aveva scritto?
Per aver scritto una parola, siccome qualcuno diceva, diciamo, accusava, attaccava, insultava chi è che non vuol fare il vaccino, io ho scritto, ecco un altro imbecille.
Cioè per imbecille l'hanno bannato?
No, ma hanno sospeso.
Perché qualcuno l'ha segnalata, qualcuno dei suoi amici l'ha segnalata.
Quello lì l'ha segnalata. E io mi sono arrabbiato moltissimo, però adesso ormai sono passati 10 giorni, ho cambiato proprio opinione e dico grazie a Facebook. E io, tornando al tema, non capisco, ma anche scusi il tecnico lì che sta parlando. Ma
è un professore universitario.
È un professore universitario, ma
con rispetto per i tecnici.
Sì, ma voglio dire, mi sembra si sta andando un po' fuori orientamento, nel senso che questo è un contratto di diritto privato, per cui ci sono delle regole, quando si è sottoscritto si deve stare con le regole, e ha fatto bene, non ha guardato in faccia né a Trump né al sottoscritto, così stanno le cose. Poi quando diventerà dominio pubblico e gli stati si faranno le normative è un altro conto, ma se no qui si degenera solo negli insulti e nelle provocazioni enormi.
Sì, però calmo Franco, non perda la tranquillità, la serenità, stiamo parlando...
Sono tranquillo, è che non sento la voce, la sento molto bassa, allora io...
No, la sentiamo benissimo, adesso Rossetti fa un secondo, le risponde, sentiamo Fabrizio, poi parliamo con il professor Rossetti. Fabrizio.
Salve, Fabrizio da Cuneo. Il tema è interessantissimo, ho trovato l'intervento del professore veramente illuminante. Io per esperienza, per studi, per lavoro, ritengo che non venga ancora messo a fuoco il punto del valore della parola in politica. Cioè i social network sono una piazza virtuale enorme, e la agorà greca e la piazza romana in cui diciamo il Masaniello, l'Antonio nel Giuseppe Shakespeare può veramente dominare la folla. La differenza tra il politico e la persona comune è che se la persona comune dice che bisogna andare in guerra, possono ridere o ascoltarlo, ma se lo dico da Palazzo Venezia, dal balcone, ho un altro potere. Il potere del politico
allora,
è la parola.
Fabrizio, perfetto, è molto chiaro. Allora, Andrea Rossetti, partendo appunto da Fabrizio. Fabrizio dice, praticamente quello che avevi accennato te come ipotesi possibile, ma mi sembra molto improbabile di attuazione, si potrebbe decidere chi ha un ruolo pubblico, non si esprime. Lo risolverebbero immediatamente, perché tanto nessuno di loro twitta personalmente, hanno tutti dei loro social network manager e via social che si occupano di questo, quindi ci avrebbero comunque degli scagnozzi che sotto una serie di sigle parlerebbero per loro.
Sì, sì, questo è indubbiamente vero, però non avrebbero l'accredito di essere le parole di quel leader, no? È vero, poi però...
Sì, ma che hanno illusione, che non possiamo pensare, quando vediamo il tweet del Papa, c'è il Papa col telefonino,
esatto,
che twitta, dai,
esatto,
se no metterebbe anche il mi piace alle... Procaci pornostar che si vede come è accaduto, capito?
Esatto, come è accaduto. No, è chiaro che poi, no, se io ho banalmente ho soldi, no, e posso pagare un numero congruo di persone che titolano al mio posto, è chiaro che posso cambiare ad esempio i trend di Twitter, no? Questo effettivamente posso farlo, cioè posso giocare con le stesse regole dei social network per fare in modo che le mie opinioni attraverso un gruppo di miei sostenitori emergano. Questo è vero.
Quello che faceva la cosiddetta bestia, tu trovi,
esatto,
una maniera di manovrare una massa, sì, fortissima di bot, tu in qualche maniera cambi l'opinione.
Sì,
chiaro.
Sì, però se ci fai caso, Gianluca, funzionava benissimo quando il loro capo era un ministro, adesso francamente non ha il medesimo impatto di prima. No, perché
e questo cosa vuol dire secondo te? Solo per capire perché.
No, funzionava molto meno perché veniva ripreso dai social, dai network tradizionali, dalle televisioni, e questo effettivamente amplificava l'effetto, perché comunque la televisione, almeno in Italia, è ancora lo strumento principale attraverso il quale molti si informano, non i giornali ma la televisione. Ma questa è una cosa che Berlusconi aveva capito benissimo, e qui introduciamo il secondo argomento.
Diciamo che il social network ha bisogno comunque della pasticca di Viagra che è data dalla televisione tradizionale, se no si ammoscia.
O dai media tradizionali, deve essere ripreso da un giornale importante, tradizionale, indubbiamente, se no effettivamente la cosa non ha molto seguito. Sì, o comunque insomma non ha l'eco che ha nel caso in cui venga ripresa. Quella della privatezza invece, allora Mediaset è privato, siamo d'accordo, ma anche Radio 24 sono privati, però nella loro programmazione, nel periodo elettorale, devono sottostare alle regole della par condicio, no? Che consiste nel misurare il numero di secondi. Allora, sono privati, perché indubbiamente Radio 24, Mediaset sono entità private, però c'è una legge che dice... quando parlano i politici, almeno in determinati periodi, tu devi garantire la medesima presenza a tutti quanti. Questo
perché gli viene riconosciuto un potere di influenza sull'opinione,
esatto,
generale di chi vota, e quindi è giusto che sia regolamentato.
Esattamente questo, esattamente.
Ma nessuno lo dice,
chiede,
nessuno,
no?
Lo dice al signor Twitter, al signor Facebook, al signor Instagram.
Esattamente, perché mancano le norme, perché questa cosa può essere fatta solo a livello normativo, no? Cioè, solo ponendo norme, anche qui a livello statale, europeo, non a livello internazionale, perché no, internazionali non esistono in realtà, no? Quindi a livello almeno europeo che dicano, che so, è chiaro che è complicato, no? Perché mentre un telegiornale è una roba che dura mezz'ora, no? E quindi io posso mettere, come succede credo tuttora con l'osservatorio della par condicio, delle persone davanti al televisore che letteralmente cronometrano quanto parla ogni politico, come faccio in realtà a gestire il traffico di Twitter o il traffico di Facebook, che consiste in decine di migliaia di item al secondo, di messaggi al secondo?
No, ma è impossibile, sì, certo,
no? è impossibile, e quindi come facciamo? Non lo so, francamente non lo so come si può fare. Però
ma la prospettiva qual è? Avremo un futuro deregolamentato? O, ripeto, ci verrà fuori una sorta di dittatore del mondo che si impossessa dei server e decide lui? Non vedo una terza via, sinceramente.
No, allora, in realtà l'Europa...
Un consiglio galattico, come nei film di fantascienza, il consiglio galattico con gli alieni, come si fa?
Allora, l'Europa negli ultimi 3 anni sta iniziando a produrre un sacco di norme interessanti che danno il framework, il contesto normativo entro il quale questi probabilmente nel futuro opereranno. Molti, io non so sinceramente cosa pensare, lo riporto perché è opinione di molti sperano che i sistemi di intelligenza artificiale possano in futuro intervenire, almeno a sfoltire, no? A fare in modo che gli umani debbano prendere decisioni su un numero piccolo di post, su un numero piccolo di messaggi, e quindi effettivamente il ruolo degli umani possa ritornare, ma grazie, no, al fatto che una serie di macchine decidano con estrema velocità quelli che sono i messaggi accettabili e quelli che non sono accettabili.
Cioè, ci sta stiamo impegnando nella fabbrica del Padre Eterno, praticamente.
Questo io non l'ammetterei così come il racconto di Asimov. Non lo so, comunque sarebbe oggettivamente un'intelligenza artificiale, un sistema, che non chiamiamo intelligenza artificiale, che poi evoca delle cose un po' bizzarre, però sarebbe un sistema che effettivamente, al quale verrebbe effettivamente demandato un potere che fino adesso è stato gestito dagli umani attraverso norme, attraverso leggi.
Mi confermi quello che ti ho detto, ci costruiamo una nuova declinazione della metafisica, praticamente il grande giudice che dà le regole a tutta l'umanità.
Un grande giudice che però, in base a regole che hanno creato gli umani, poi decide quello che gli umani producono e sulla base delle decisioni prese.
Ma il punto di vista degli umani è transeunte. Se avesse vinto le elezioni Trump, certo, doveva decidere lui il Padre Eterno. Avrebbe un Padre Eterno che diceva cose un po' diverse da quelle che oggi magari noi pensiamo principi di civilizzazione, sinceramente.
No, effettivamente questo è il rischio dell'utilizzo di questi sistemi, no? Producono soluzioni che noi umani a volte letteralmente non riusciamo a comprendere. Non sappiamo neanche dire se siano buone o cattive nel breve periodo, effettivamente. No, questo è il problema, però mi sembra che per adesso altre soluzioni non se ne intravedano. Magari poi è un'altra, no, del vaporware, come si dice, no, di quelle idee che dopo un po' si sgonfiano e si trova il modo semplice di fare questa cosa. Ma adesso la prospettiva, l'unica prospettiva che in molti, ripeto, io non so bene cosa pensare, ma che in molti vedono è questa, cioè automatizzare la possibilità di scegliere quali sono i messaggi accettabili e quali non sono i messaggi accettabili, perché è una sorta di par condicio, diciamo così, anche all'interno di strumenti come Facebook piuttosto che Twitter o attraverso.
Non c'è mai stato un tentativo di accordo fra i grandi big, cioè i padri fondatori non hanno una loro camera segreta in cui si vedono, come appunto il consiglio interstellare, no? In cui decidono questa roba.
Non credo sia una.
Sono tre tanto alla fine, tre, quattro massimo. Non è che sono tanti.
Sicuramente si parlano, il management di queste aziende sicuramente si parla, e se guardi la politica che tengono è tutto sommato molto simile. No, magari c'è qualcuno che fa una fuga in avanti, come sta facendo adesso Apple, no, per quello che riguarda la privacy, no, fa una fuga in avanti, ma in realtà gli altri lo seguono, si accordano, cercano. No, in realtà c'è un accordo. Sono fondamentalmente sono monopolisti questi, no? È il motivo per cui negli Stati Uniti effettivamente Google e anche Facebook, se non ricordo male, hanno in corso una causa per monopolio, per abuso di polizia, quello che noi diremmo abuso.
Mettiamoci anche Amazon adesso, no. Diciamo che ormai guadagnano talmente tanto che
Amazon
non credo che abbiano più problemi.
No, Amazon è quello che noi notiamo meno, ma in realtà è quello che ha più potere. Il 60% della pubblica amministrazione americana gira su server Amazon. Se Amazon si stufa una mattina e gira la cora, cioè tutto il sistema americano, cioè tutta la burocrazia americana chiude, no? Chiude. È davvero una cosa pesante questa.
È interessante, riprendiamo il discorso. Ringrazio Andrea Rossetti, ma ringrazio anche Pietro Lacorte, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti. E noi ci sentiamo domani.